Allora, il Tempio. In cosa consiste il Tempio? Abbiamo visto alcune settimane fa con gli altri predicatori che hanno portato i messaggi di Prima Pietro, ma se torniamo al Vecchio Testamento vediamo che Salomone, no, non Davide, ma Salomone e suo figlio ha costruito il Tempio più o meno nell'anno 1000 indicativamente, che poi è stato distrutto verso l'anno 586, dopo è stato ricostruito per opera di tre leader che il Signore ha portato di nuovo a Gerusalemme. Quindi parliamo di Zorobabele, Esdra e Neemia. Questi racconti sono nei libri di Esdra e Neemia. Quindi ricostruito questo, prima il Tempio, poi l'insegnamento della parola e poi le mura, c'è stato dal 517 fino all'anno 17, quindi per 500 anni il Tempio era quello. Dopo 500 anni era già un po' vecchio, era già un po' messo male, e Erode ha iniziato una ricostruzione, ha iniziato una bonifica, chiamiamola così. Quando lui ha portato e abbellito, ha fatto delle parti nuove, e noi abbiamo fino ad oggi una pietra angolare, una pietra fondamentale di costruzione che a Gerusalemme pesa, da quello che ho trovato su internet, circa 650 tonnellate, una pietra fondamentale del Tempio a Gerusalemme. Quindi penso al nostro parcheggio, che potrebbe comportare quante macchine, Dino? Un centinaio. Quindi una macchina pesa una tonnellata e mezza, avremo sì 4 o 5 parcheggi pieni di macchine, di automobili, che pesano tanto quanto una pietra fondamentale. Quindi quando vediamo questo concetto di pietra, che Gesù dice che lui è la pietra, non è che pensiamo a un piccolo sassolino che un bambino tira su un fiume, ma pensiamo a qualcosa di concreto, di pesante e che dura nel tempo. La Bibbia parla di legno come una cosa umana, no? Anche l'arca dell'alleanza aveva tanto legno, no? Però era sempre rivestita d'oro, che ci ricorda la presenza di Dio. E la pietra è qualcosa di più concreto. Quindi vediamo questo momento del tempio. Qui Pietro inizia, no, a scrivere alle persone che vivevano in Turchia, che attualmente è la Turchia, alcune zone, e vediamo che lui incoraggia questi fratelli contro l'opposizione che si presenta in quei giorni. Ci ricordiamo, no? Erano tempi difficili per coloro che amavano Gesù e venivano perseguitati. Quindi Pietro porta questo messaggio di esortazione e inizia con un carissimi, no? Un saluto affettuoso, amorevole. Io vi esorto, no? Versetto 11, come stranieri e pellegrini. Allora, noi siamo stranieri e pellegrini fino ad oggi, noi non siamo di questa terra. Coloro che credono e confidano in Gesù come Signore e Salvatore non sono nati per questa terra. Noi siamo venuti qui per un periodo di tempo, però la nostra dimora è altrove. Amen, Chiesa? Allora, vorrei lasciarvi la libertà, visto che la parola mi viene concessa, darvi la libertà. Se qualcosa ha un senso per voi, se qualcosa tocca il tuo cuore, tu puoi dire amen anche per te stesso, perché più interiorizziamo questa parola di Dio e per le nostre vite diventa una verità. E saremo una Chiesa sicuramente calda quando confideremo nelle promesse del Signore. Noi siamo quindi pellegrini su questa terra e ci invita quindi Pietro ad astenerci dalle carnali concupiscenze. Qui il termine greco che lui usa è molto simile a Galati capitolo 5, no? I desideri della carne. Quindi astenerci dai desideri della carne che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani. Alcuni di voi sapete, io ho avuto una carriera al Ministero degli Affari Esteri, alla Farnesina prima, e quindi avevo nella diplomazia fatto un concorso e preso un impegno con il governo italiano. Uno di questi, comma del contratto di lavoro era di adeguare la mia condotta anche privata alla dignità dell'ufficio, alla dignità del governo italiano, perché ero un rappresentante dello Stato in servizio all'estero. Quindi se tu vuoi oggi conoscere il Montello, basta che prendi la macchina dopo il culto e vai in macchina, qui lo vedi. Però quando sei all'estero, in paesi distanti, di solito ti rechi in un ufficio consolare, una rappresentanza consolare, un'ambasciata, per capire nell'ufficio turistico, nell'ufficio visti, no? Tanti di voi immagino siete passati per un ufficio visti di un consolato italiano per venire qui, e tu hai questa possibilità di conoscere o di intravedere qualcosa riguardo l'Italia. Allora quello che dobbiamo fare noi è avere una buona condotta fra i pagani. Noi, essendo peregrini, non siamo di questa terra, però dobbiamo rendere una buona testimonianza. Ognuno di noi che crede in Gesù e confida in Gesù è un ambasciatore. Per essere un ambasciatore italiano bisogna fare un concorso molto molto difficile, superare delle prove, essere 2 anni in prova, andare avanti. Lo inviano sicuramente in Turchia, Afghanistan, Iraq, zone molto difficili all'inizio. E quindi è un concorso difficile. Noi tutti siamo chiamati ad essere ambasciatori di un regno celeste, che per il quale noi non siamo capacitati, non abbiamo fatto un concorso. Quindi chiediamo in preghiera al Signore che ci fortifichi per andare avanti. Allora, ancora nel versetto 12, affinché laddove sparlano di voi, no, questi pagani, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Sono andato a scavare questo giorno in cui li visiterà e ho perso 2 ore, non sono riuscito a trovare una spiegazione. Comunque, il giorno in cui Gesù si manifesterà, il giorno del giudizio, non sappiamo, un giorno in cui il Signore ci visiterà. Ma il fatto è che qualcuno parlerà male di noi. Saremo sparlati dai pagani. E tante volte noi siamo abituati nel posto di lavoro, a scuola o dovunque andiamo, a essere maltrattati. A qualcuno di voi è mai capitato? Supermercato, no? Per strada, a volte? Sì. Gesù dice, no, quando ricevi un torto, porgi l'altra guancia, però a volte stiamo guidando, è veramente difficile porgere l'altra guancia quando una macchina ti taglia la strada e rischi di fare un incidente, no? E tanta, la nostra anima chiede giustizia. Ma quando sparano di voi, è importante capire che ognuno di noi può essere strumento di Dio e ognuno di noi può essere strumento del male. Noi, la parola di Dio ci dice che tutti hanno peccato. Potete ripetere con me: tutti. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E noi siamo santificati per Gesù Cristo, quindi diventiamo una stirpe eletta, come ha letto Trevor settimana scorsa, una stirpe eletta, un sacerdozio santo, però continuiamo a peccare o no? Sì, continuiamo a peccare. Allora, quello che possiamo decidere è una nostra responsabilità, è di chi sarò strumento io, no? Ogni giorno quando mi sveglio so che posso essere strumento di Dio e strumento del male. E sinceramente, nella mia teologia è impossibile non essere mai strumenti del male, però possiamo decidere di fare la volontà di Dio e di leggere la parola di Dio e di pregare e di essere in comunione in un modo che la percentuale della nostra azione come strumento di Dio sia più grande. Questo per dire che a volte anche in chiesa o nelle comunità o nelle nostre realtà troveremo delle persone che possano ferirci, che possiamo farci male, e laddove sparlano di voi sarà il Signore, no? A me è successo personalmente di essere sparlato, e allora il mio desiderio di, non dico vendetta, ma di chiarire le cose, e il Signore ha messo una pace nel mio cuore, ha detto: se vuoi far giustizia davanti agli uomini, puoi far vedere a tutti che sei una buona persona. Però se vuoi essere sicuro che io so quello che è successo, rilassati. Il Salmo 46:10 dice: rilassatevi e sapete che io sono il Signore. Tante volte noi nelle nostre battaglie quotidiane vogliamo far vedere che non siamo quello che hanno detto di noi, che siamo buoni, e veramente tante volte siamo buoni. Però dobbiamo confidare che il Signore vede tutto quello che è in occulto e affidare a Lui la giustizia, confidare nella sua giustizia. Versetto 13. Siate sottomessi per amor del Signore a ogni umana istituzione, al re, come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene. Allora la polizia stradale è un'autorità? L'agenzia delle entrate? I carabinieri? L'altro giorno, allora vicino a casa nostra c'erano dei ragazzi che spacciavano droga e abbiamo visto 4 carabinieri che sono stati, 3 di loro sono stati buttati giù da un ragazzo solo e quindi subito chiama la polizia. Perché? Perché sappiamo che l'autorità è stabilita da Dio per proteggere, per difendere e prendersi cura della società. E quindi noi come cristiani dobbiamo rispettare la polizia, le autorità, anzi pregare per i nostri governatori, perché se loro sono governanti, scusate, perché se loro sono giusti, anche a noi toccherà il risultato di questa giustizia. Versetto 15, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. E quindi come una banconota vera, no? Invece di studiare le banconote false, abbiamo già detto, no? Gli specialisti in banca studiano la banconota vera e quindi anche noi non ci preoccupiamo di quello che dicono di noi, ma continuiamo a fare il bene nella certezza che il Signore conosce. 16. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio e onorate il Re. Quindi onore a tutti, ma specificamente anche al Re, perché tante volte ci riuniamo noi tutti per parlare male dei nostri governanti, no? È mai successo, insomma, in base a delle decisioni che loro prendono, ma è possibile che noi a volte ci mettiamo a mormorare, come il popolo ha mormorato contro Mosè. Amare i fratelli, temere Dio, no? Temere il timore dell'Eterno, il principio della sapienza, e temere Dio significa rispettarlo conoscendo, non una paura, ma conoscendo chi Lui è. Abbiamo visto, non so spiegare il fenomeno, però tutti quanti abbiamo visto settimana scorsa delle macchine rovinate con il parabrezza, no? Tipo dei proiettili di ghiaccio che sono caduti dal cielo, quindi cosa, una tempesta si dice? Grandine. E tutta questa grandine, no? Vediamo una potenza della natura, no? Ma vediamo una piccola dimostrazione di quello che il Signore può fare nella sua potenza. E quindi ci siamo tutti messi paura. Alcuni hanno voluto proteggere la macchina, sono andati a finire in ospedale perché si sono fatti male. Quindi i beni materiali, lo dice la parola, no? Sono perché i ladri rubino, non ci preoccupiamo di questo, ma confidiamo nel Signore, che provvederà anche per le macchine, mi auguro e preghiamo, di coloro che sono senza macchine in questo periodo. Mi hanno detto 6 mesi come attesa, e quindi immagino che siano state tante macchine in questi giorni. Versetto 18, domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Chi è che conosce una persona difficile, no? Un padrone difficile che porta all'estremo la nostra pazienza, che ci fa confidare, esercitare la misericordia. Non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche ai difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate quando siete malmenati per le vostre mancanze? Cioè, se ho rubato una banca, mi posso aspettare di andare in galera, giusto? Se non rubo una banca, non dovrei aspettarmi di andare in galera. Quindi, ovviamente, ogni azione umana porta a delle conseguenze, capiamo la nostra responsabilità, abbiamo un sistema legale, un sistema giuridico per punire giustamente la polizia e i giudici, però quando non facciamo il male, no? Com'è strano ricevere un'ingiustizia, come il nostro senso proprio di giustizia dice, no, io lo vedo nei miei figli piccoli, ma già, non è giusto! Cosa sai tu di giustizia, bambino? No? E così dice il Signore a noi, cosa sai tu di giustizia? La tua giustizia è uno straccio di immondizia, dice il Signore. La nostra giustizia è uno straccio di immondizia davanti al Signore. 21. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Seguire l'esempio di Cristo, che è stato cosa? Maltrattato? In quella via crucis cosa hanno fatto? Corona di spine? Hanno messo una croce pesante? Doveva attraversare la città? È molto interessante che alcune volte noi leggiamo la parola di Dio e certe cose rimangono in sospeso. E per me quella spugna, no, che hanno dato al Signore con aceto era rimasta per molto tempo un punto di interrogazione gigante nella mia testa. E qualche anno fa siamo andati, con mia moglie e i bambini, a Castelbrando, in Cison di Valmarino, un bel castello, chi non lo conosce lo consiglio, veramente un posto bello turistico qui vicino a noi, e la guida che ci ha fatto fare il giro del castello, costruito circa 1000 anni fa, ristrutturato e tutto quanto, ci ha fatto vedere una vecchia latrina, no? Il posto dove si fanno i bisogni biologici degli esseri umani, e c'era là, dice questa guida che ci ha portato, una spugna e un pezzo di legno, un ramo di albero, immagino, dritto, non so se c'è un altro nome. Un ramo di albero con una spugna, e giustamente dice questa guida che era usato per pulire la latrina, no? E quindi in quel momento abbiamo capito anche che tipo di umiliazione può aver sofferto Gesù quando gli hanno proposto una spugna con dell'aceto. Quindi era una spugna che possibilmente era utilizzata per pulire i bagni. Ogni tipo, non so quale tipo di umiliazione tu hai sofferto, so tante volte quante ho sofferto io, però sono sicuramente così piccoli davanti a quello che il Signore Gesù ha sofferto per noi. Non per il Tempio. Gesù ha detto, io adesso mi sacrifico per il Tempio di Gerusalemme. Così ha detto? No. Io mi sacrifico per tutti gli alberi del mondo. O per tutti gli animali. Io mi sacrifico per le anime, per le pecore. Quindi Gesù si è sacrificato per te e per me. Questo è il Tempio. Questo è il vero Tempio che noi sappiamo. 22 dice, egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morte al peccato vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime, un buon pastore. Qui il termine dice pastore come quello delle pecore e guardiano, vescovo, quindi diciamo il pastore di anime, no? Il pastore di una comunità cristiana o delle singole anime. Quindi Gesù, siamo tornati a Gesù, il pastore e guardiano delle nostre anime. Un pastore di pecore si prende cura finché non cadano in un burrone, non vengano colpite da un animale predatore, quindi cura la parte fisica. Un guardiano, quindi un pastore umano, un vescovo, si prende cura della nostra anima, delle nostre emozioni. Tante volte affrontiamo un lutto, tante volte affrontiamo un'ingiustizia, un momento di tristezza, una difficoltà economica. Questo è il vescovo delle nostre anime, che si prende cura della nostra anima e del nostro spirito. No, non dopo per poter dire, guarda, adesso mi devi un favore, o adesso non te ne andare, ma perché lui ama le chiese, la chiesa, che è il vero tempio, che siamo noi. Noi siamo la chiesa di Gesù. Noi siamo il vero tempio oggi. E concludo con due citazioni di Atti, capitolo 7, 48. Ci dice che l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo. Quindi il Signore non abita in questo edificio. È un bel edificio, il Signore ce l'ha dato. Tanti ragazzi qui presenti hanno ristrutturato, imbiancato, fatto diversi lavori, ma il Signore non rimane qui da lunedì a sabato, vero? Il Signore abita dentro di noi. E Atti 17, 24, quando Paolo è ad Atene, nell'Areopago, vi ricordate? L'elite intellettuale, filosofica, no? E quindi bisognava avere argomenti precisi, no? quasi come con un italiano che tante volte hanno argomenti, no? Quindi Paolo ha affrontato e ha detto nel versetto 24, lui dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo. Il Signore non abita in una casa. Durante l'English Camp c'è stato un bambino che ha detto: ma questa è una chiesa? Abbiamo detto sì. E lui mi ha chiesto: ma dov'è il campanile? Quindi a volte noi abbiamo nella nostra testa una mentalità che dice: la casa del Signore deve essere in questo modo. Ma il Signore non abita in una casa fatta da mano d'uomo. E dopo il culto di domenica mi sono soffermato a prendere un caffè con un fratello qui della comunità, della chiesa, e lui mi ha detto una cosa molto interessante che mi sono ripetuto in questi 3 giorni, e adesso il Signore porta il mio cuore per concludere il messaggio. Quando abbiamo cantato il primo inno di lode oggi, no? Chi lui libera, libero sarà. Quando noi siamo veramente liberati dal Signore, noi non diamo fastidio, no, noi non, le nostre emozioni sono sane. E quindi un pastore, un diacono, un credente, perché noi siamo tutti, noi siamo missionari, amen chiesa? Quando andiamo fuori da questa porta, andiamo al nostro posto di lavoro, alla nostra scuola, noi siamo missionari, ok? Quindi ognuno di noi ha una funzione ecclesiastica molto chiara. E che le nostre emozioni siano sane per permettere che noi possiamo portare un Vangelo puro, un Vangelo semplice e un Vangelo pulito. Questo è il nostro proposito su questa terra, essere dei rappresentanti, degli ambasciatori del Signore per permettere che il suo messaggio attraverso di noi giunga alla gente. E una frase che ripeto molto ai miei amici, e con questa veramente concludo, è: io non ho bisogno della tua amicizia, mi fa piacere avere la tua amicizia, ok? Prendiamo Adam, io non ho bisogno della tua amicizia, mi fa piacere che sei mio amico, perché se io avessi bisogno, no? Dovrei tutti i giorni chiamare Adam e dire: ah, che non pensi male di me, che essere simpatico con lui, e quello non è un rapporto sincero. Anche con il Signore possiamo fare questo. Ma l'importante è: mi fa piacere avere l'amicizia di Adam, ma non ho bisogno. E quindi, se le mie emozioni sono sane, io sono contento quando possiamo vederci, sono contento quando possiamo prendere un caffè insieme, ma non ho un bisogno che quando lui si allontana io penso: oh, ma mi ha abbandonato, perché non mi ha invitato? O così. Ognuno di noi sia il rappresentante del Signore. Ovunque noi siamo, siamo dei missionari. Amen, chiesa. Che questo buon pastore e guardiano delle nostre anime possa insegnarci, ammaestrarci ogni giorno. Questa era una chiesa perseguitata, erano il 60% della gente di quell'epoca lì erano poveri, schiavi o semischiavi, e vivevano in difficoltà. E il Signor Gesù ha preso 12 pescatori e persone semplici per costruire la sua chiesa. E questo è il messaggio che lui ci lascia, che noi siamo un sacerdozio, che noi collegheremo le persone al Signore. Amen.